in questo secondo incontro vorrei far vedere più, diciamo così, nel concreto, quello che può essere una specie di via, una specie di percorso per vivere in qualche modo quello che abbiamo detto prima. Perché quando noi parliamo di questa manifestazione dell'amore di Dio per gli uomini, quindi l'amore fraterno allude a questo, questo non deve essere, diciamo così, lo scopo diretto perseguito. Questo è l'effetto. Noi dobbiamo perseguire cose più piccole, cose più modeste, quelle più adatte a noi, che poi fanno, come dire, come sbocciare e crescere questo. E prima di introdurmi a questo, vorrei ricordare brevemente alcune piccole cosette che vi possono essere utili, perlomeno da tenere presente. Allora, si pensa spesso che il diavolo sia un essere intelligente. Anzi, chi è maligno in genere si dice un furbo, uno che ruba, che no? Allora, ho trovato una espressione interessante, ma anche se l'avevo trovata già in altri contesti, di una letterata russa che è l'erede, diciamo, di un certo Averintiev. A voi forse non dice niente, ma era uno degli uomini che più ha saputo mediare nella Russia moderna quello che è la grande tradizione antica, tenendo conto dell'apporto del pensiero moderno, no? L'avevo conosciuto anch'io questo, un uomo veramente in gamba. Poi lui è morto, ma è morto abbastanza giovane. E c'è una signora, si chiama la Sedakova, che diciamo, l'ha sostituito in questa cattedra della letteratura russa a Mosca. Ora, lei fa un confronto tra il modo di intendere l'intelletto, quindi cervello, diciamo così come noi diremmo comunemente, no? Nel Medioevo e nell'epoca moderna. E fa questo riferimento a Dante. Allora, la forma dell'intelletto, secondo Dante, è l'amore. L'uomo invece dell'epoca moderna pensa all'intelletto in termini assolutamente diversi, ha separato l'elemento amore dall'intelligenza, tanto che l'intelligenza sembra attribuita più a chi fa il male che non a chi fa il bene, anche nel linguaggio, è un buona sorta. Questo per dire, in dialetto sarebbe dire, sì, è un uomo bravo, ma non capisci mica tanto, cioè non comprendo poi tanto, no? Ebbene, noi abbiamo il timore del diavolo in quanto lo reputiamo intelligente, scaltro, perspicace. Però tenete conto di questo fatto. Gli spiriti decaduti non sanno filosofare. Gli spiriti decaduti, demoni, non sanno filosofare, cioè non possono essere sapienti. E se non possono essere sapienti, possono essere detti intelligenti? Allora, non possono filosofare perché in loro si è spento l'amore. Allora, la forma della sapienza è l'amore. Non è una cosa scontata, però ve l'accenno solo per dire che i demoni sono stupidi. Sono stupidi. Guardate. Quando noi siamo alle prese con le profonde ire della vita, noi siamo, è come su una cosa che continuamente si ripete, noi vediamo che si ripete, ma non ce ne liberiamo mai. Ciò che viene suggerito dal demonio è intrinsecamente stupido, ma noi non siamo convinti. Allora, io ve l'ho solo ricordato, come? Io ve l'ho ricordato solo per dire, no, che quello che sembra intelligente, anche rispetto a noi, no? Per esempio, quando noi vogliamo a tutti i costi far valere le nostre ragioni, noi possiamo avere dalla nostra mille ragioni buone. Non è con questo che il nostro cuore trova la sapienza. Se non trova la sapienza, non può trovare l'intelligenza delle cose, quindi la gioia. Tenete conto. Faccio solo dei piccoli accenni, poi per arrivare a quello che voglio dire dopo. Una seconda cosa. Nel racconto della creazione si dice: Dio creò il cielo e la terra. Anche il cielo, quello che diciamo cielo, fa parte della terra. O no? Sì. E allora cosa vuol dire creò il cielo e la terra? Allora, cielo e terra, nella tradizione antica avrebbero detto le cose visibili e le cose invisibili. Noi immaginiamo sempre che le cose vere sono le cose visibili, anche se nella dimensione degli affetti non ci crediamo affatto. Le cose invisibili sono più potenti delle cose visibili. Allora, Dio ha creato un mondo solo, non ci sono due mondi. Il mondo di qua giù e il mondo di lassù, c'è un mondo solo. L'unico modo per andare in cielo è di vivere bene sulla terra. L'unico modo per custodire il cielo è aver premura della terra. Terra intendete in senso ampio, no? Evidentemente. Voi sapete che nella tradizione orientale, quando si deve fare un atto di prostrazione, uno arriva in chiesa, oppure davanti a un'icona. Noi se arriviamo in chiesa facciamo ancora la genuflessione, no? Siamo tutti a vedere da fuori, ma cosa fai? Ma che posizione prendi? Uno fa la genuflessione, non si mette. Però per noi è una specie di rimasuglio di quello che è un atto di adorazione. Noi non lo usiamo mai nel resto della vita, ed è per questo che continuiamo a farlo in chiesa. È solo perché c'è questa differenza, perché di per sé a noi non dice niente. Invece, da questo punto di vista, parla di più quello del toccare la terra. Quando tu adori Dio? Quando ti prostri verso la terra. Quando tu ti prostri verso la terra è l'unico modo per toccare il cielo. Non avete mai pensato a questo? Allora pensate all'espressione di Gesù. L'unico modo per essere esaltati è quello di essere umiliati. Però ricordate, e vi riporto un altro passo, senza la contemplazione che eleva, l'uomo non accetta di umiliarsi. E vi ricordo un altro passo ancora. Quando si dice, quando sei lì a pregare, no, ti ricordi che tuo fratello, no? Vai, no? Cioè è la richiesta di richiedere la riconciliazione col fratello per primi, no? Non aspettare. Un antico commentatore spiega così: Dio ti ordina di pregare per primo in vista della riconciliazione. Tenete, sottolineate, non con l'intenzione che tu ti sottometta ai suoi piedi, ciò che noi lontanamente percepiamo, ed è per questo che poi non siamo mai larghi nel chiedere la riconciliazione. Lo ripeto, non con l'intenzione che tu ti sottometta ai suoi piedi, ma volendo che tu anteponga dinanzi ai tuoi occhi la gloria dell'umiltà. Allora, per poter toccare il basso, voi dovete percepire di desiderare l'alto, se no, non si riesce. E se doveste riuscire senza questo, no? Combinereste solo guai. E non so cosa ho detto. No, lo so cosa ho detto, ma non posso ripetere le parole. Allora, Ritorno a quell'immagine, i demoni sono stupidi. Nella tradizione antica si parla del peccato come di una cosa, diciamo così, noi non possiamo più rendere, secondo la definizione della parola greca, perché ha acquisito un altro significato, ma sarebbe illogico, ma non che il male ha la sua logica, ma per il nostro cuore, nella struttura come è uscito dalle mani di Dio e che noi conserviamo, stravolta, ma conserviamo, il male non ha la logica adatta al cuore, ha la logica adatta alla mente, ma non al cuore. Anche qui intendiamoci, no? Il cuore non a livello sentimentale, a livello di percezione della verità. Come a dire, non è la mente che coglie la verità, la mente è solo uno strumento che aiuta a, come dire, no? A indagare, no? Ma quello che percepisce la verità è la dimensione del cuore. Il cuore come centro di persona, no? Centro di, come dire, delle nostre risorse di intuizione, di, come dire, di affetti, di conoscenze, eccetera. Allora, è un ultimo piccolo suggerimento. Vi avevo accennato nei giorni scorsi a quella interpretazione del quando Dio crea la luce, no? Allora, la luce che il Signore crea il primo giorno non è la luce del sole. Quella che noi vediamo come luce è la luce del sole. Ma per quanto splenda il giorno, non è che noi abbiamo la luce della vita, non è che noi vediamo le cose vere della vita, anche di notte si possono vedere. Quindi la luce di cui ha bisogno il nostro cuore per cogliere la verità delle cose non viene da questa, viene da quella del primo giorno. E per noi però, pensate alla nostra situazione, diciamo, di creature in qualche modo vincolate dal peccato, agite dal peccato, sottoposte al peccato, questa luce non è più immediata, la luce della vita non è più immediata. Allora, nella tradizione, in quella ebraica, si dice questa luce, che è la luce della santità di Dio che attraversa la vita, che è stata tolta agli uomini, verrà ridata dal Messia. Quando Gesù, potete pensare a quell'affermazione, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro, e quel ristoro deriva dalla capacità di far vedere le cose nella loro verità, cioè in quella verità di splendore, di amore di Dio per gli uomini, che diventa la verità dei cuori. Questa è la luce. Allora, ritorno alla tradizione ebraica. Quando nella tradizione ebraica, alla sera del venerdì, si prepara l'arrivo del sabato, ci sono delle preghiere particolari che si devono dire. E ci sono dei salmi, adesso non so più con esattezza, ma mi pare tra il 90 e il 95, sono i salmi che parlano del regno di Dio che si, come dire, che arriva, che si stabilisce. E il regno è visto come la luce di Dio che, planando, diciamo, attraversando le cose, ve le fa vedere nella loro verità senza più affanni, dentro un'armonia, dentro una pace. Allora il sabato si sospende ogni attività per poter godere di questa luce. Quando il sabato finisce, allora si fa la preghiera e si usa il salmo che Gesù cita quando lui subisce le tentazioni. Vi ricordate quando, non so, il diavolo dice buttati giù dal pinacolo del tempio, no? E gli angeli ti sosterranno. Fanno parte di questo salmo che è come se il fedele prega, dice adesso mi tocca ritornare alla vita quotidiana, devo comprare, vendere, non devo lasciarmi fregare, tradotto, ma è così, non devo lasciarmi fregare, devo lavorare, devo fare questo, come faccio a custodire la percezione del regno che viene? Quindi come faccio a essere custodito in questa luce? Allora si fa la preghiera, perché la preoccupazione della vita quotidiana non soffochi questa luce. Allora, in termini di cammino spirituale, la fatica che noi, diciamo così, da una parte dobbiamo essere disposti a fare e dall'altra che costituisce la supplica presso Dio, è questa. Si deve invocare la capacità di portare la fatica che prolunghi nel quotidiano la luce, per la tradizione ebraica dello Shabbat, per noi della risurrezione. Cioè la fatica di poter far sì che la nostra vita quotidiana sia attraversata da questa luce. Questo è direttamente il nostro compito. Questa luce si traduce nel nostro vivere in quella dimensione che ho detto prima dell'amore fraterno, dello splendore dell'amore di Dio per i suoi figli che ognuno è chiamato a vivere. Ora, questa è l'attenzione di fondo e anche come l'obiettivo. Ma noi, se dovessimo attendere a questo e ricercare questo, voi sapreste come fare nella vita quotidiana? Come si fa? Sarà bello, è una cosa attraente, affascinante. E poi? Allora, io devo fare questo, sono preoccupato di questo, uno mi pesta i piedi, cioè tutte le questioni, no? della vita quotidiana. Il mondo non è così, come dire, agevole da vivere. Eppure si può vivere il mondo in Dio. Si può essere abitati dal mondo in Dio. Come fare? Questo è un po' il problema. Allora, tenete conto delle piccole specificazioni che ho fatto prima e cerco di tradurle in suggerimenti come per accompagnarci nel percorso della vita quotidiana. Ora, c'è una preghiera che si fa al momento delle offerte nella liturgia eucaristica, che dice così: ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Me la ripeto: ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. E non vale solo per il momento della celebrazione eucaristica, perché davanti a ogni azione che voi compite potete dirvi: ciò che io mi accingo a fare in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Di qualsiasi cosa. Allora, cerchiamo prima di cogliere la portata di questa preghiera e poi faccio vedere le specificazioni da applicare nella vita. Potremmo intendere le cose così: ciò che ognuno di noi offre a Dio in fatto di sforzi, di fatica per vivere bene, se non si risolve in amabilità e benevolenza verso il prossimo, non riuscirà gradito. Ma la cosa particolare è appuntare lo sguardo sul perché di questo. E si può ragionare in questo modo, o un tentativo di farvi convogliare lo sguardo, no? Allora, la salvezza degli altri in cosa consiste? O anche la nostra, no? In cosa consiste? Consiste nella comunione con Dio. Ora, ciò che da parte nostra può favorire la ricerca di questa comunione nel prossimo è la testimonianza di un amore condiviso, quell'amore fraterno. Allora, se la nostra fatica in qualche modo contrasta con il vivere questo amore fraterno, e per me le due caratteristiche possono essere queste, in modo semplice, amabilità e benevolenza, che si può anche perseguire il bene senza amabilità. Ma questo bene perseguito senza amabilità sa più di giustizia fra uomini che non di apertura della giustizia umana alla rivelazione di Dio. Comunque, quello che diciamo, sarebbe da guardare è che questo frutto che è l'amore condiviso è certamente lo scopo, ma non può essere l'oggetto perseguito nel nostro agire. L'oggetto deve essere molto più modesto, molto più accessibile al nostro cuore, e ognuno lo può trovare dovunque si trovi nel cammino. Non importa essere qui, 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 dovunque c'è qualche cosa che il nostro cuore può fare, nel senso proprio di perseguire, e la prospettiva, il senso, la, diciamo così, la bontà di questo sforzo voi dovete vedere non in quella cosa, ma se vi fa progredire in quella dimensione di amore condiviso come amabilità e benevolenza. Questo è quello che io chiamo, bisogna imparare a scoprire le connessioni segrete che il nostro cuore vive nella vita. Queste connessioni segrete non sono percepibili con la testa. Quando voi le avete scoperte, la vostra testa vi aiuta molto a riflettere, a ragionare, ma se non le scoprite, la vostra testa non è aperta a queste connessioni. Allora, come dire, la fatica che noi dobbiamo imparare a fare nell'accompagnare il nostro cuore a vivere questa rivelazione dell'amore di Dio è legata proprio a che percepisca queste connessioni, e si possono percepire solo facendole. Io ne illustro alcune. Allora, la prima, che per me resta determinante, si collega a una delle caratteristiche della carità, dell'amore, come avevo descritto prima, che ho detto che avrei ripreso, no? Quando si dice la carità, l'amore, non manca di rispetto. In fondo, come dire, tu non puoi calpestare nessuno, no? Ma cosa si intende? Allora, una volta ho fatto una ricerca su questo non manca di rispetto, perché in greco sarebbe: la carità non toglie la forma adeguata di verità di nessuno. Che traduzione locale sarebbe: la carità, l'amore, non toglie bellezza a nessuno. Ora, noi possiamo vivere benissimo senza bellezza. Pensate quando siamo profondamente arrabbiati, di bellezza non ne abbiamo. Pensate quando si è calpestati. Nessuno ha il senso della sua bellezza quando uno è calpestato. Allora, la carità deve essere rivolta a ciascuno, non come lo vedi in realtà, come l'altro si sente, ma in modo che tu non tolga bellezza al suo essere, quindi al suo cuore, rispetto a quella che ha davanti a Dio. Allora, l'amore che non toglie bellezza a nessuno è quello che fa vivere l'amore del prossimo dando dignità a chiunque voi, come si dice in italiano, a chiunque verso il... No, aspetta. Allora, io voglio bene a lui. Allora, lui è, diciamo così, l'oggetto del movimento mio. Allora, il mio movimento deve potersi risolvere nel fatto che per me la sua dignità è più grande della mia. E lui può essere un disgraziato, magari lo è veramente. Disgraziato, lo conosco bene. Un disgraziato. Ma se io devo volere bene, devo poter vivere questo, cioè l'amore, senza togliere bellezza. Vale a dire, il suo essere, quindi il suo cuore, come persona, ha una verità di bellezza davanti a Dio, tutti. E io sono chiamato a far sì che, primo, io non manchi a questa dignità, due, che la faccia crescere, tre, che la faccia sentire a lui come una persona degna di amore, non solo di oggetto di amore, quattro, che la sua dignità sia meglio, sia venga prima, sia preferita alla mia. Vari passaggi, ma sempre in la carità non manca di rispetto. Allora, in questa ottica, la prima connessione segreta, che poi non è così segreta, ma dico segreta nel senso che si arriva gradatamente a vivere questo, è che non sognatevi di imparare a volere bene a qualcuno se non sapete onorarlo più di quello che merita. Lo ripeto, non sognatevi di volere bene a qualcuno senza imparare ad onorarlo più di quello che merita. Guardate che nella tradizione antica non si invita mai a voler bene a tutti i costi, come a dire tu devi voler bene comunque, mai. Si invita sempre tu devi onorare il tuo fratello più di te. L'espressione che ho detto prima è tipica di Isacco Siro, che è un autore veramente eccezionale. Allora, lo ripeto nella mia formulazione, non sognare di voler bene, quindi far arrivare il vostro amore, se non siete disposti, quindi se non imparate a onorare l'altro, lui è io dico più di quello che merita, lui dice molto di più di quello che merita. Allora, quando nel Vangelo si dice che Gesù va a cercare i peccatori, perché suscita resistenza? Secondo voi? Eppure, se non si guardasse, per dire, nel vivere, non è che non conta proprio, se uno è disgraziato, mi combina guai davvero, Però, nel riferirsi a lui come creatura, quindi a lui come persona, voi potete bloccarlo nelle sue malefatte? Gesù non ha mai fatto così. Quando Gesù fa così, sotto scatta, ma allora io che non faccio malefatte, cosa c'ho di diverso dall'altro? Non vale la pena, allora le faccio anch'io. Normalmente noi ragioniamo più o meno in questa logica, no? Allora lì si rivela, ma il tuo cuore cosa cerca quando fai il bene? E lì si capisce effettivamente a che livello noi ci poniamo davanti a Dio. Se davvero noi siamo affascinati da questa rivelazione della grandezza e dell'amore di Dio per gli uomini, oppure se cerchiamo di tener buono il nostro Dio, che però non è più Dio, è soltanto un idolo un po' più grande. Si racconta una bella storiella nella tradizione ebraica, no? Voi sapete com'è nata la vocazione di Abramo? Una bella storiella. Allora, la storia l'immagina che Abramo ha 14 anni. E suo padre, Tera, è un uomo importante del suo clan, perché è il costruttore degli idoli. Lui ha la bottega degli idoli, piccoli, grandi, no? Tutte le varie dimensioni. Un giorno suo padre deve andare via per un viaggio e dice al figlio, 14 anni ormai, come si chiama quel conquistatore dell'India, come si chiama? Alessandro Magno ha conquistato l'India, aveva 18 anni, quindi ha guidato l'esercito, a 18 anni aveva già conquistato l'India. Comunque, a 14 anni, dice, vada bene, lui fa sto viaggio, poi torna. E Abramo aveva fatto questa cosa, aveva preso un'ascia, aveva spaccato tutti gli idoli, salvando quello più grosso. Poi, in tutta questa distruzione, prende l'ascia e la mette in braccio, in mano, all'idolo più grande, e aspetta. Torna suo padre, arriva in bottega, cosa è successo? E lui, imperterrito, lo fanno spesso i ragazzi, l'idolo più grande ha fatto fuori quelli più piccoli. E suo padre dice, ma non dire semenze, li abbiamo fatti tutti noi. Ah, allora si può adorare un idolo? Da quel ah è nata la fede nel Dio vero. Quel ah, è così. E se è così, ma la pena no. Allora, quando noi facciamo il bene, come dicevo prima, è riferito al Dio vero o semplicemente all'idolo più grande? E se è riferito all'idolo più grande, il nostro cuore può essere contento? E se il nostro cuore non è contento, potrà mai essere benevolo? E via di questo passo. Allora, il collegamento è tra l'esito del nostro agire, che riguarda sempre questa dimensione, no, di amabilità e benevolenza, cioè di godere l'amore del prossimo, ma dentro un contesto per noi molto più modesto, molto più concreto, che è dato dall'onore. E faccio anche questa specificazione, no? Adesso a me come dire, capita sovente di accompagnare molti al matrimonio, no? Dal nostro parte non è che si fanno tanti corsi, andate dai frati, che siamo noi due, parlo domenico io, e quindi e prepariamo noi. Una delle cose all'inizio che dico sempre è, nel rito del matrimonio, voi sapete che dove è nominato è disposto a amare, si dice sempre, e onorare. Dove si dice l'amore e l'onore. E io faccio una domanda. Ma se togliessi il verbo onorare, andrebbe bene lo stesso? E tutti rispondono regolarmente, sì. L'amare è la, come dire, la dimensione più vera, quindi se c'è quello. E io dico, va bene, allora facciamo l'ipotesi. Tua moglie è arrabbiata nera con te perché tu gli hai promesso una cosa, sono anni che hai detto, e poi quando hai deciso di ti sei dimenticato. Spiegazione benevola di fare quella cosa, spiegazione benevola, però, cioè non la fa, questa si arrabbia. E io allora faccio la domanda: tu quando ti arrabbi così tanto, in quel momento senti ancora l'amore? E la fede di dire, no, in quel momento no. Infatti, non è che va via, però in quel momento non lo senti. In quel momento che non senti l'amore, puoi mancare di onore a tuo marito? Di per sé, io l'esempio lo faccio sulla donna, che sono gli uomini spesso che mancano verso le donne. Comunque, la puoi? E tutti regolarmente dicono, no. Allora, tu sei arrabbiato nero, non manderesti quel paese, proprio gli chiuderesti la porta, non sai cosa, e però non puoi mancare di onore, cioè non puoi dargli il titolaccio. Se li dai, tu sei consapevole che lo ferisci. Se sei arrabbiato anche nero, non felici. Come mai questa percezione? Allora, tutti in fondo intuiamo, no? Però poi, per esempio, nella dimensione dell'amore del prossimo in senso generale, noi lo dimentichiamo. E fate la carità a un povero, è sempre fatto dentro la dignità, per questo? Sono comunque veramente, non so, per esempio, voi andate a fare la spesa e si crea un crocchio, poi una va via, il commento: ha visto questa disgraziata che ha detto, che ha fatto, no? Regolare. E questo modo di agire custodirà l'amore per l'altra persona? Cioè, se tu manchi di onore in qualche modo per l'altra persona, come fai poi a custodire l'amore per? Tutti lo sappiamo, però in pratica noi non ci atteniamo quasi mai a questa fatica. Se noi ci attenessimo, per esempio, nell'ambiente ecclesiastico ancora di più, c'è la riunione, nessuno parla, finita, appena si va fuori, questo che incontro là, appunto, finito. Nessuno si rende conto che quello è il modo più antievangelico di fare. Ma perché non puoi dirlo direttamente? Abbiamo paura. Oppure, vabbè, ci sono anche altri motivi, no? Allora, se non sei capace di dirlo direttamente, perché devi farlo indirettamente? Voi sapete che negli affetti le offese più dirette sono quelle indirette. Uno preferisce dammi del cretino, punto, ma non che vengo a saperlo per via traversa. Beh, l'onore è quello di poter custodire la bellezza del fratello sempre e comunque, perché anche se tu non sei disposto a amarlo perché è un disgraziato, perché non so, ti dà fastidio, però tu, se lo onori, tu non ti chiudi all'amore. E se non ti chiudi, prima o dopo, ti potrai aprire. Ma se tu non passi per quella via, tu ti illudi di volere bene. Quando qualcosa non funziona, quando qualcosa ti viene contro, tu sarai chiuso. Questo collegamento, no, del amare e onorare resta una delle connessioni più potenti della vita fraterna. Ma noi regolarmente, noi ecclesiastici diciamo così, ancora peggio, perché ci nascondiamo sempre dietro la nobiltà di una buona ragione. Ma io non ho ancora visto persone che con le loro buone ragioni possono avere un cuore bello lieto. Quindi qui è proprio in gioco, c'è una connessione che vale per il cuore anche se la nostra mente non ne comprende le ragioni. Basta praticarlo e a poco se ne intuisce la potenza. Ma tu fai la prova. Ognuno nel suo piccolo. Per esempio, a volte io sento le mamme che hanno un problema con il figlio, e poi, oppure col marito, e si sfogano con altri, ma in modo cattivo verso il figlio o il marito. Quando ritorna con il figlio o il marito, non può attivare una disposizione di benevolenza, anche se è una cosa che gli scappa, che fatto per caso. Non è una cosa grave, però se noi tenessimo conto di questo, potremmo dire tranquillamente la verità delle cose, ma senza mancare di onore. Non è che non si deve dire, non è che uno non può, non so, deve tenere la bocca chiusa e dire solo le cose belle e basta. No, però senza mancare di onore. E ognuno sa quando manca di onore. Si sente. Allora, lo sforzo non va fatto sul voler bene, ma sul custodisci l'onore. Vi faccio un altro esempio applicato a noi stessi. Tutti facciamo l'esperienza di avere pensieri balurdi, chiamiamoli così, o pensieri oppressivi, pensieri che possono essere morti, giudizi, no? Eccetera. Tutti facciamo l'esperienza. Se voi, perché registrate questi pensieri, condannate, vi condannate, voi mancate di onore verso voi stessi. Non potrete più volervi bene nel senso bello. E noi non ci accorgiamo che dal punto di vista religioso il mancare di onore equivale a sostituirsi a Dio come giudizio. È una opera altamente negativa. Noi neanche ci accorgiamo. Però, quando si incomincia a percepire, no? Tu ti rendi conto e incominci a muovere le cose diversamente, il primo movimento è non mancare di onore, neanche a te stesso. Anzi, se lo manchi a te stesso, è probabile che poi dopo, lo fai mancare anche agli altri, no? È il solito detto, no? Come dire, la condanni il peccato ma non il peccatore, ma è una teoria detta così, perché per noi, ma anche per noi stessi, non è così semplice. Pensate per esempio ai sensi di colpa che portiamo, a volte sono tremendi e sembra impossibile liberarsene. Se vi attenete semplicemente a questa norma, a una specie di disciplina, tu puoi avere tutti i sensi di colpa che vuoi, ma tu non devi mancare di onore al tuo cuore. Questo ti salva. Non li perdi, ma se tu tieni, ti salva. E il tenere è contro l'evidenza delle cose. Perché quando noi abbiamo i sensi di colpa, sembra evidente che la verità sia quella. E noi, siccome non vogliamo essere fregati da nessuno, percepiamo quella verità come, anche se ci fa male, come la cosa da riconoscerci. Ma quando facciamo così, non abbiamo quel... La carità non manca di rispetto a nessuno. E anche noi, il primo prossimo, siamo sempre noi stessi. Vi faccio una piccola deduzione. Voi sapete che nel comandamento ama il prossimo come te stesso. Io posso fare questo ragionamento. Faccio ancora te, dai. Dello tranquillo. Allora, lui è un uomo che è sempre arrabbiato, c'era sempre da dire uno, è sempre lamentoso, no? C'era sempre da, opprime se stesso, eccetera. Io non voglio essere amato da lui come lui ama se stesso, perché se lui è aspro con se stesso, io non voglio. Quindi quel ama il prossimo come te stesso va inteso bene, perché molti di noi non amano loro stessi, sono aspri, sono oppressivi, e noi dobbiamo amare il prossimo in quel modo lì? Non di sicuro. Allora, cosa vuol dire amare il prossimo come te stesso? Ama il prossimo come te stesso. Quel te stesso, qual è? Allora, questa indicazione acquista il suo valore se collegato al primo comandamento ottiene questo effetto. Lui è un uomo, anch'io, non c'entro uomo donna, umanità. Allora, lui ha titolo di onore come umanità, come me. In questo c'è somiglianza, c'è solidarietà. Allora, amare il prossimo come se stessi vuol dire arrivare a percepire quella solidarietà in umanità che non fa alcuna differenza rispetto a tutte le altre cose. Tu puoi essere ricco, io povero, puoi essere bello, io brutto, eccetera, no? Non c'entra. Come te stesso è rispetto all'umanità. E voi potete fare esperienza di questa solidarietà in umanità se non avete accolto che la vostra umanità è amata da Dio? Come fate a sentirvi solidali? È impossibile. Invece, se fate questa esperienza, non solo è possibile, ma è l'unico modo per vivere in pace. Perché io non mi riferisco a lui, nel senso che quando si dice ama il prossimo, non è scritto che il prossimo deve amare te. È scritto solo tu ama il prossimo. Allora, l'amore che viene dato così non è dato direttamente a lui, è dato come vissuto di questa solidarietà in umanità, ma dentro questa dignità che è data dall'esperienza dell'amore di Dio per noi. Quando noi viviamo così, certo che abbiamo dei difetti, certo che mi dà fastidio, certo che io dico fastidio, ma alla fine, a livello profondo, cosa interessa questo? Sì, non voglio mangiare con te, va bene. Però se lo trovo per strada, lui vale quanto me. Per esempio, è una annotazione comune, quando succede un disastro, ricordo ho avuto tanti racconti lì ad Alessandria quando è successa l'alluvione, no? Una delle annotazioni si faceva, tutti perdono tutte le dignità esteriori della vita. Quando c'è un grande dramma, vale solo che uno è un uomo, basta, il resto, non conta niente. Finisce però il dramma, tutto si riprende, Allora, quando si ha la percezione che il vero dramma nostro è il peccato che opprime, e uno vive costantemente nella percezione di questo dramma, allora si possono cogliere le dimensioni più radicali del nostro essere. E non c'è più motivo di farsi guerra l'un con l'altro. Non c'è più motivo di calpestarsi, eccetera. Ma non è una cosa scontata. Allora, la via per arrivare a questo è questa. Tu onora il prossimo più di quello che merita. Cioè, non abbinare l'onore che gli devi come creatura di Dio a ciò che fa lui. Perché questo è dato al suo cuore. Guardate che questo ha una valenza anche nelle cose semplici della vita. Per esempio, di un genitore per i figli. Non è che i figli rispondono sempre a quello che il genitore sogna. E il genitore, non è chiamato a educare i figli nel senso di farne una coppia sua, ma in assoluto. Allora, quando però ci sono dei problemi, non è così facile cogliere e vivere questa dignità dell'altro con un onore che pospone te a lui. E quando uno si comporta male, posporre noi a lui non è così semplice, neanche per i genitori. Però, se si attiene, genitori, anche a questo, pur non sapendo come fare, ma si attiene a questo onore, a questa dignità, no? Che l'uomo non perde mai, le strade si scoprono e, si acquisisce tutta un'altra verità. Quindi, sia nelle cose semplici della nostra vita, sia nelle situazioni drammatiche, vale sempre lo stesso principio. Ed è quello che Dio fa valere con noi. Allora, mi ricordo un'anziana signora, che lei si è sempre sentita brutta, eccetera, eccetera. Mi ricordo che ho fatto una confessione che è durata 3 anni e mezzo. Per arrivare alla... 3 anni e mezzo è durata la confessione, no? Quando alla fine poi siamo riusciti in questo percorso a compiere, noi potremmo dire così, il finale dell'atto sacramentale, io mi ricordo questa impressione perché ora lei era tutta compresa, no? Poi alza lo sguardo e dice: padre, non prendermi in giro, ma adesso mi sento perfino bella. Allora, Dio, nei nostri confronti, non manca mai di onore. Noi a volte rivendichiamo, ma Dio con noi non manca mai di onore. E anche questo purtroppo non è una cosa scontata da percepire, ma Dio con noi non manca mai di onore. E se Dio non manca mai di onore, quando noi cerchiamo di fare il bene, possiamo fare il bene in modo diverso da Dio? Se esigiamo di farlo in modo diverso da Dio, sarà ancora un bene? E questo che noi dobbiamo attivare. Allora ecco il principio di questo del carità e onore, ma viene a puntare sull'onore. Spesso a me viene da parlare tipo in contesti di vita contemplativa, non so, tipo monasteri di clausura. Non cercate di volerli bene, lasciate perdere. Però non mancate mai di onore alle vostre sorelle, non solo, ma preferite in onore una vostra sorella a voi. Se fate così, è una comunità d'oro. Ma non è così semplice. Non è semplice perché il cuore non è come se non concedesse mai che questa è la verità di Dio. E alla fine siamo ancora lì a dire, ma no, tu Dio devi far così, devi far così. Sempre. Non concediamo che questa sia la verità di Dio. Questa è una delle ragioni per cui il Signore Gesù, che pure ha fatto, no, si è presentato, non è così evidente nel fatto di accoglierlo. I padri antichi dicono una cosa ancora più severa e dicono: non è affatto scontato che Dio sia percepito come buono.
Come buono.
Per poter cogliere l'amore di Dio dovete pregare tanto. È un'espressione per dire che non è immediato, perché la vita a volte non solo è drammatica, è tragica. E noi diciamo piove sul bagnato. Questa percezione è quella che ci induce a pensare che Dio non ci onora. Ma la verità non resta questa, e bisogna imparare a scoprirla. Il nostro amore l'uno verso l'altro non fa che aiutare ogni cuore, comunque si trovi, a scoprire questa verità. Non siamo noi a dargliela, non siamo noi a comunicarla. Noi possiamo solo favorire la rivelazione di questa cosa al suo cuore. E la nostra responsabilità è sempre nell'ottica della, diciamo così, particolarità dell'esperienza cristiana. Nel panorama delle religioni mondiali, io penso che una delle specificità dell'esperienza cristiana stia esattamente in questo, che l'amore del prossimo non è semplicemente, come dire, come un invito a stare generosi. L'amore del prossimo parla della conoscenza di Dio, parla dell'esperienza della conoscenza di Dio. Allora vuol dire che l'amore che io vivo per l'altro è in funzione che l'altro possa conoscere a sua volta l'amore di Dio, non il mio. E questo è tipico della dimensione dell'esperienza cristiana. Io, per quello che conosco io, in nessun'altra religione c'è questo. Questo fatto ha un'enorme valenza operativa nel nostro agire. Ed è quello che, perdonate se riprendo quella preghiera, no? Ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Ciò che noi facciamo giovi a che ogni cuore possa godere l'amore del suo Dio, anche se non lo conosce. Non è l'amore nostro che arriva all'altro. All'altro noi dobbiamo questo profondo onore, questa, come dire, come una profonda, è un dono di dignità. Questo permette di poter scoprire questa rivelazione, diciamo, no? Dell'amore di Dio per gli uomini, per i suoi figli. A volte mi viene da pensare anche così. È chiaro che l'abbiamo detto poc'anzi, no? Della, il primo comandamento, ama Dio con tutto il tuo cuore, no? Guardate che non c'è il comandamento di amare Gesù. E non è senza motivo. Perché Gesù a sua volta rimanda al Padre. La potenza della sua rivelazione sta nel fatto che chi vede me vede il Padre. Il punto finale del movimento nostro non si ferma a Gesù, perché lui lo rimanda, no? Lo muove, no? Al Padre, ed è al Padre nel suo amore per tutti che Gesù apre l'universo alla verità, che è alla verità dell'amore di Dio per gli uomini. Noi forse non so, crediamo questa cosa un po' campata per aria, ma è proprio quella che ci accompagna in questo dare onore a tutti indipendentemente da quello che fanno. E lo ripeto, onorare gli altri più, molto più di quello che meritano. Questa è una delle connessioni di fondo che, se scoperte, vi accompagnano costantemente. Oh, già mi ragione. Beh, accendo solo poi basta, chiudo. E poi continuiamo. E un'altra, è quella, noi vogliamo essere puliti. Quando noi diciamo essere puri, ma beati puri di cuore perché vedranno Dio, no? È inutile, perfettamente inutile, voler cercare la purità nel senso di non avere pensieri cattivi. È perfettamente inutile. La purità viene non perché tu non hai pensieri cattivi, la purità viene perché tu non coltivi pensieri di odio e tristezza verso gli altri. Allora, la purità è in funzione di non dipendere nella mia vita interiore dagli eventi o dagli altri come fonte di tristezza. Guardate che questo non è così semplice, ma la porta è stabilita lì. Invece noi crediamo più semplice, allora io cerco di allontanare i pensieri cattivi e così sono puro. La purità, che parla solo del fatto di non avere pensieri cattivi, non è quella che è beatificata da Gesù come beati puri di cuore perché vedranno Dio. Perché il Dio che si vede nella purità è il Dio che è padre di tutti. E se qualcuno è fonte di tristezza per me e io, diciamo, dipendo in questa tristezza, quindi a mia volta poi faccio il male, io non sto contemplando Dio come padre. Allora, quella purità è una purità fasulla. È come dire, nella vita potete anche agire in modo che nessuno vi faccia una critica. Poi siete sempre a posto. Ma questo non comporta affatto che il vostro cuore sia contento. Non comporta affatto. Questo è il segnale che quella purità perseguita in quel modo è solo per difendervi dagli altri. Ma quando la ragione di fondo è in funzione degli altri, il nostro cuore non gode. Questa è una realtà profonda e vale su questa connessione. La purità non è purificazione dei pensieri cattivi, ma è non custodire, quindi nel senso non trattenere, no? Pensieri di odio e tristezza verso gli altri. E ce ne sarebbero tante di queste cose. Allora, per noi è molto più agevole e corrisponde molto più alla pratica dei comandamenti. Non cercare di sbagliare, cerca di conquistare virtù, non questo, ma è quello di dire, tu ricevi un'ingiustizia, perché devi stare così intristito? A livello istintivo non è semplice, Ma se voi guardate dentro questa cosa, è come se dicessi, allora, imbecille sì, ma doppiamente davanti e dietro un po' troppo. Allora, già ho ricevuto una cosa cattiva, in più mi rovino la vita perché ho ricevuto una cosa cattiva, mi sembra un'opera di intelligenza questa? Ed è una cosa istintiva però. Allora vuol dire che dove non c'è la connessione giusta, la logica non è quella vera, non è la logica della verità del cuore, è semplicemente la logica delle reazioni del nostro cuore, ma le reazioni, non della verità. Invece il cuore cerca la verità, cerca la verità, diciamo, su cui fondarsi, basarsi, no? E questa è veramente a nostra portata se intuiamo queste connessioni, perché che io mi trovi poco perfetto, un po' più perfetto o molto perfetto, nell'agire questa cosa è sempre la stessa. Posso farla quando sono qui, quando sono qui, quando sono qui. Invece, non so, guadagnare le virtù, è inutile che voi, non so, tipo, cioè io, fanno l'esempio, no? Uno sta parlando della pazienza e poi c'è un bambino che piange, ma fate sentire sto bambino! Ha senso che io parli della pazienza? Se reagisco così? Eppure ho il pensiero nobile di dire disturbano gli altri, bisogna fare così, bisogna fare così, perché sennò... Ma nessuno più crede a quello che sto dicendo? Nessuno. Posso continuare? Oh, che belle cose che ha detto padre! Però nessuno più crede. Noi nella vita spesso ci troviamo in questa circostanza. Allora, non sarebbe meglio agire tranquillamente in quella circostanza? Tu, faccia la pazienza, è disturbato questo, non si ottiene quello, ma che ti interessa? Che ti interessa? Stai in quella cosa piccola ma vera, e a poco la vita si allarga. Questa sarebbe la mia esperienza, non so se per voi fa lo stesso, ma io credo che qui sono in buona compagnia e vorrei portarmi in una buona compagnia anche voi. Basta che ho già parlato troppo. Sì, aspetta che chiudiamo qui.